Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Orienti d'Europa.
Un programma di Andrea Griffante.
Gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, bentrovate e bentrovati sulle onde di radio dalla parte del torto. Io sono Andrea Griffante e questa è Orienti d'Europa, la nuova trasmissione che a scadenza bisettimanale vi terrà compagnia sulle onde della nostra radio. Come dice il titolo stesso, questa nuova trasmissione nasce con un obiettivo ben preciso, quello di osservare, investigare e narrare i tanti orienti d'Europa. Nonostante negli ultimi 30 anni la nostra libertà di movimento sia mirabilmente aumentata e il nostro spazio si sia dilatato, l'Europa rimane ancora per molti poco più che un'immagine sfocata. Sfocata e specialmente riduttiva, legata specialmente a quella frazione del continente, la cosiddetta Europa occidentale, che in molti consideriamo come naturalmente nostra. A sua volta, la nostra europeicità continua spesso ad essere implicitamente o esplicitamente contrapposta a una sorta di europeicità intesa per difetto, se non completamente estranea, almeno fortemente incompleta, quella dell'Europa orientale. Saranno proprio queste terre orientali che noi attraverseremo durante le nostre passeggiate radiofoniche, visitandone gli spazi, scalandone le cime della cultura, visitandone gli inevitabili abissi e specialmente cercando i fili che legano quegli spazi, quelle culture, quegli abissi, quelle vite alle nostre. Qualcuno di voi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, potrà forse chiedersi cosa siano questi orienti. Si tratta di una nozione geografica? Se sì, qual è la loro estensione? E poi, perché parlare al plurale, non di Oriente, ma di orienti d'Europa? Per quanto possano parere domande fin troppo accademiche, noiose, a loro modo asservite all'inutilità, si tratta del vero di domande centrali per capire quanto sia complicato parlare di Europa orientale. Nelle sue lezioni dedicate all'idea di Europa, un celebre storico italiano del XX secolo, Federico Chabot, sottolineò come il vecchio continente sia stato definito fin dall'antichità sulla base di un'antitesi apparentemente banale. L'Europa, scriveva Chabot, inizia là dove l'Asia finisce. L'Europa è quello che non è Asia. E questa antitesi apparentemente banale, questa osservazione apparentemente banale, cosa significa? Significa fondamentalmente due cose. In primo luogo, che l'Europa esiste ed è esistita in una continua tensione con quanto sta oltre i suoi confini. Potremmo convenire che l'Europa ha inizio sulla costa atlantica, su quella linea immaginaria che unisce il Portogallo con l'Irlanda. Ma dove finisce l'Europa? La geografia, se ci aiuta veramente poco. L'Europa, come sappiamo, è parte di un'unica, enorme massa eurasiatica che si snoda dalla Bretagna ai confini occidentali del Giappone. Spesso si guarda agli Urali quale limite naturale del nostro continente. Ma cercare di trovare un limite naturale in una massa continentale continua, me lo passerete, è forse un po' azzardato. Questo, per quanto poco, basti a capire che quello di Europa non è un concetto assoluto, ma un discorso in continuo divenire, caratterizzato non solo e non tanto dalla geografia, quanto piuttosto da quel insieme di elementi variegati, molteplici e in continuo mutamento, cui diamo il nome di cultura, e le cui fattezze si misurano sulla base di quello che si rigetta in quanto estraneo, o, usando i termini utilizzati da Chabot, asiatico. Ma a ben guardare, l'Asia è anche quello che siamo soliti chiamare con un sinonimo molto evocativo, in cui ciascuno di noi si imbatte spesso senza capirne l'enorme complessità. E questo termine è Oriente. Edward Said, noto studioso di letterature comparate di origine palestinese, ha osservato nel suo celebre studio del 1978 dal titolo Orientalismo che l'Oriente non è qualcosa di concreto che noi possiamo toccare. L'Oriente è piuttosto una costruzione intellettuale. Quello che almeno dall'età dei lumi chiamiamo Oriente sarebbe, secondo Said, non tanto una regione geograficamente definita, quanto piuttosto un nome sotto cui si cela tutto quanto ne consideriamo come diverso, altro, rispetto a quello che intendiamo per normalità. Qualcosa che quindi appare come bizzarro, irrazionale, psicologicamente labile, instabile, incapace, parzialmente o totalmente incomprensibile. E proprio per queste caratteristiche diverse viene concepito spesso come pericoloso, minaccioso e imprevedibile. Tutto quello che abbiamo detto fino ad ora riguardo della distinzione tra Europa e Oriente può però essere utilizzato anche per sezionare, passatemi questo termine che ho dato forse ad una macelleria che non a una radio, per sezionare l'idea stessa di Europa. Senza accorgercene, sentiamo ogni giorno aggettivare l'Europa in mille modi. Ma tra le tante aggettivazioni che rendono il termine Europa un caleidoscopio di persone, cose e storie, persiste una biforcazione che segna il nostro modo di vedere le cose. Mi sto riferendo alla divisione tra Europa occidentale ed Europa orientale. Non si tratta, dicevo, della sola divisione che frammenta l'Europa. Si parla di Europa nordica, di Europa meridionale, di Europa mediterranea. Una quindicina di anni fa l'amministrazione Bush, ve ne ricorderete senz'altro, iniziò a parlare di nuova Europa contrapposta a una vecchia Europa. Ma quella tra Europa occidentale ed Europa orientale è sicuramente una divisione particolarmente pregnante per la sua complessità, vacuità e sviluppo storico. Nel 1784 Louis-Philippe de Segur, un diplomatico diretto in Russia, dove avrebbe servito come ambasciatore di Francia fino al 1789, annotò sul suo diario di viaggio le sensazioni avute durante il passaggio dalla Prussia alla Polonia. Oltrepassando sul loro fianco orientale i possedimenti del re di Prussia, scrive Segur, si ha la sensazione di lasciare un teatro in cui regna una natura abbellita dagli sforzi dell'arte e una civiltà perfetta. L'occhio è già mai rattristato da sabbie aride, da vaste foreste, ma allorché si entra in Polonia, l'Europa è ormai interamente alle spalle e lo sguardo viene impressionato da un nuovo spettacolo. Un paese pressoché interamente coperto di abeti sempreverdi, eppure sempre tristi, interrotti a lunghi intervalli da alcune piane coltivate, come isole disseminate nell'oceano. Una popolazione povera e schiavizzata, con strade sporche, capanne poco differenti da primitivi tuguri. Tutto fa pensare di essere tornati indietro di 10 secoli e di trovarsi in mezzo a orde di unni, sciti, slavi e sarmati. Da un lato, quindi, vediamo quello che Segur chiama Europa e associa alla civiltà e all'arte, ovvero a quella cultura alta delle cancellerie di Francia, Prussia o Inghilterra, cui egli stesso appartiene. Dall'altro, l'ingresso in Polonia segna per Segur il passaggio in un paese prima sconosciuto, un mondo altro, che al nostro appare caratterizzato da qualcosa di insolito e molto poco familiare. Qualcosa che non è già più semplicemente l'Europa. Si tratta di qualcosa che più avanti Segur chiamerà l'Oriente d'Europa, ossia un'area caratterizzata da una alterità che tuttavia il nostro diplomatico non riesce a classificare univocamente, ma si limita a definire per difetto o per similitudine. E quel che ne esce è l'immagine di un paese arretrato, ci verrebbe da dire con il linguaggio dei nostri giorni. Ma dimentichiamo, e con noi il nostro Segur dimenticava, che la Polonia che aveva attraversato era tutt'altro che un paese di secondo piano nella storia d'Europa di quei secoli. Nonostante le vicissitudini, talvolta traballanti, della sua classe nobiliare, la Polonia era stata e continuava ad essere una terra di grande cultura politica, con alle spalle una storia che ne aveva fatto una grande potenza europea. Tuttavia, nelle parole di Segur, ad emergere non sono dei fatti concreti, ma delle impressioni basate sulla sua preconcetta convinzione della superiorità della Francia illuministica su una regione solo meno conosciuta. Quello citato non è tuttavia che un esempio di come l'Occidente ha guardato e continua a guardare agli orienti d'Europa. Ne continuiamo a parlare dopo una breve pausa.
If today my last day, please give me this suitcase of our memories. Hey, take a seat near, give me your hug, dear, and pick out this album without history. The story of our life is the story of our love, and the very last day could be the high one. If you hold my hand tight, if you give me a kiss right, and the very last prayer would be I love what we've done. No regrets, nothing, I want a return, I will forget all the things we've learned about this world, about us. Begun. You are my past and my future. Hey, pésame mucho. And see now, but soon we'll love what we've done. No regrets, nothing. I want to return. I will forget all the things we've learned about this world. My friend, till the end. No, 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 no regrets, nothing to return. Whoa, forget all the things we've learned about this world.
Rieccoci quindi dopo questo breve intermezzo musicale. Abbiamo osservato le parole di Louis-Philippe de Segur, una descrizione che non rinunciava all'impiego di toni molto fuschi per descrivere una regione poco conosciuta che diveniva il crogiuolo di una diversità a tratti riprovevole. Qual è però la situazione ai nostri giorni? Beh, verrebbe da dire che queste parole vecchie di oltre 200 anni ci parlano in verità di processi ancora molto attuali. La dicitura paesi dell'est, che spesso viene utilizzata nel discorso pubblico, non riesce a celare il senso di autoproclamata superiorità di chi la pronuncia. Paesi dell'est, categoria in cui vengono generalmente raggruppati i paesi dell'ex blocco sovietico, appaiono infatti spesso come una terra incerta, posta al di là di una nostra ipotetica area di civiltà. Pensiamo, giusto per fare un esempio, a come vengono spesso descritti paesi come la Polonia e l'Ungheria negli ultimi anni. Partendo dalla critica, pure legittima, ai loro sistemi politici, si arriva alla trasfigurazione di questi due paesi in entità autoritarie, nemiche delle libertà democratiche, immature e incapaci di sviluppare democrazie compiute. Al contempo, la critica ai loro sistemi politici si espande inspiegabilmente, diventando la critica della supposta congenita diversità dei loro cittadini. Come gli stati vengono immaginati come incapaci di gestire adeguatamente la propria vita civile, politica ed economica, così i cittadini mutano in individui caricaturalmente inetti, passivi e scoloriti. Ma guardiamo ancora, ad esempio, all'Ucraina. Nel 2013 e 2014, molta stampa occidentale interpretò in maniera assolutamente acritica i fatti del Maidan come lo scontro tra due fazioni esterne, gli Stati Uniti da una parte e la Russia dall'altra. Per converso, gli ucraini apparvero come un popolo dotato solo di una limitata volontà e di una altrettanto limitata capacità di autodeterminazione, la loro classe politica, ugualmente, apparve come una grottesca massa di pagliacci eterodiretti. In ciascuno di questi casi, i paesi e le loro genti vengono trasformati in altri, la cui diversità tuttavia è spesso solo il frutto della nostra mancanza di conoscenza, proprio come nel caso di Segur 200 anni fa. Anche quando la si guardi cercando di evitare visioni grossolanamente stereotipate, pare tuttavia che quella che chiamiamo Europa orientale non possa non avere le forme di un luogo fisico, ma ancor più mentale, che mette in crisi molte nostre certezze. Una regione che pretendiamo spesso di poter definire come altra, ma la cui vista ci spiazza e fa riemergere, se abbiamo la pazienza di fermarci e osservare, le difficoltà di segnare precisamente sia la linea che separa noi da loro, sia le fattezze della diversità di quei paesi. Una decina di anni fa, Paolo Rumiz, il noto giornalista e scrittore triestino, pubblicò su Repubblica una serie di reportage di viaggio dedicati a quella fascia d'Europa che dalla Scandinavia scende fino ai Balcani e alla Turchia. Quello che ne uscì fu un interessantissimo affresco contemporaneo in cui la cosiddetta Europa orientale appare come un complesso difficilmente descrivibile in termini univoci e che dà una sola sicurezza, quella di essere al di là degli stereotipi usualmente impiegati per descriverla. Dalla Norvegia in giù, scrive Rumiz in un suo pezzo, non ho trovato nazioni, ma solo un lento trascolorare che ignorava le frontiere e le loro ridicole sbarre. Polacchi in Ucraina, ebrei in Bielorussia, finlandesi in Russia e russi in Lettonia. Sulla frontiera la gente mi spiazzava sempre, non confermava mai i cliché ed era sempre distante dai centri politici e amministrativi del suo paese. Non dicevano Mosca ladrona, ma poco ci mancava. Ovunque ho trovato relitti delle frontiere mobili degli imperi, russo, tedesco, turco e austro-ungarico, abbandonati come massi erratici in mezzo alle colline. In Ucraina ho visto brillare una Madonna in cima a un ex minareto. Nei Carpazi, tombe di soldati triestini in guerra con l'Austria contro lo zar. E poi castelli di cavalieri teutonici in Polonia e titanici monumenti a Stalin nel cuore della campagna bielorussa. Rumiz, da triestino e uomo di frontiera, è consapevole di come i confini siano un'entità complessa che supera i territori per incastonarsi addirittura nelle anime degli uomini. I confini, come abbiamo visto nel breve brano che vi ho appena letto, non sono materiali. Essi separano persone che non condividono le stesse memorie o la cui appartenenza etnica costituisce un impedimento alla piena integrazione nel tessuto sociale dello Stato. Al contempo, i confini degli Stati perdono spesso quel senso di impermeabilità cui spesso sono, o almeno erano, associate. Non si tratta, del vero, di caratteri esclusivi dell'Europa orientale. In Italia la questione altoatesina e i difficili rapporti che hanno marchiato le relazioni tra italiani e sloveni nella Venezia Giulia ce lo stanno a ricordare. La descrizione di Rumiz, tuttavia, fa emergere prepotentemente la complessità come l'elemento caratterizzante delle terre incastonate tra i colossi geopolitici di Germania e Russia. E questa complessità è descrivibile quasi solamente in termini di varietà. Varietà etnica, varietà di segni sul territorio che danno più il senso della disputa che non la sicurezza associata all'omogeneità, molteplicità di centri e di connessioni tra stati. Elementi che, pur non essendo in sé negativi, denotano la necessità di avere degli strumenti adatti per leggerli. Questi strumenti, care ascoltatrici e cari ascoltatori, sono proprio quelli che cercheremo di fornirvi durante i nostri incontri, per scavalcare gli stereotipi e capire come l'Europa orientale abbia delle sue specifiche peculiarità, che tuttavia non la pongono su uno scalino di civiltà inferiore. Al contrario, cercheremo di farvi vedere come l'Oriente europeo, o meglio gli Orienti europei, siano stati e continuino ad essere un contesto molteplice e stimolante, in rapporto di continuo scambio con l'altra metà del continente di cui sono stati a varie riprese ispirazione e precursori. In queste passeggiate tra gli orienti d'Europa cammineremo tra persone, storie e paesaggi che bene illustrano le vicissitudini della regione e la loro attualità per tutto il continente di ieri e di oggi. Parleremo dei problemi della cittadinanza, intesa come dovere, diritto di partecipazione alla vita sociale dello Stato, e vedremo come l'Europa orientale sia stata un precursore di quella occidentale nella tutela dei diritti di partecipazione allo Stato, indipendentemente dalla diversità culturale e linguistica dei cittadini. Parleremo di questa tradizione civica, dei suoi membri antichi e dei suoi membri moderni, nonché dei suoi nemici. Ci occuperemo di alcuni giganti che nel corso dei secoli si sono fatti baluardo della tolleranza religiosa e politica, divenendo esempi da seguire ad attitudini anche molto diverse. E vedremo come ancora vi sia chi, in nome di quei principi, in quella regione si sta battendo. Inizieremo le nostre passeggiate radiofoniche tra 2 settimane, presentando la figura di uno scrittore, Czesław Miłosz, premio Nobel per la letteratura nel 1980. Polacco nato in Lituania ed emigrato dapprima in Francia e quindi negli Stati Uniti, Miłosz rappresenta magnificamente la difficile storia della regione e i molti strati, tra loro anche contrastanti, che continuano a rendere l'Europa orientale un animale dalle mille forme facilmente fraintendibili. Questo, cari amici, è il nostro programma. A me non resta che sperare che vorrete stare con noi e ci sosterrete con il vostro ascolto. Ne approfitto inoltre per ricordarvi che la trasmissione Orienti d'Europa è e sarà sempre aperta ai vostri consigli, alle vostre richieste, critiche e proposte. Aspettiamo le vostre mail all'indirizzo orienteorienti@gmail.com. Ripeto, orienteorienti@gmail.com. A presto!